dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Salute a voi, cari ascoltatori. Parlare di luoghi e di creature della fede occorre spaziare per tutto l'universo mondo e superare i limiti del tempo. Il passato, il presente ci hanno donato, ci donano e ci doneranno creature di fede, le quali fioriscono in ogni dove, in ogni angolo della terra. Per questo non fa problema narrare di uomini e di donne sante in epoche storiche diverse e in luoghi a volte i più impensati, i più inauditi. Ciò è bellissimo perché scopriamo quanto la fede ci accomuni e ci tenga stretti ad adorare l'unico Dio e il Figlio suo Gesù Cristo nella luce e nella forza dello Spirito. E così questa sera sentiremo della vita di santi fiorentini del Medioevo. Narreremo di un gruppo di giovani donne che insieme, come amiche e sorelle, hanno vissuto di fede e di amore nei tempi bui della Seconda Guerra Mondiale. Chiara Lubich e le sue compagne, fondatrice Chiara del Movimento dei Focolari. Con Hermes Ronchi poi impareremo a camminare al ritmo del cuore. Infine, è la storia coraggiosa e mirata di un sacerdote modenese, cappellano della ONG Mediterranea, che opera a fianco degli ultimi. Il cuore medievale di Firenze, i santi fiorentini del Medioevo. La Firenze medievale fucina di santi, scrive Attilio Conte, giornalista storico. Numerosissimi sono gli esempi di santi fiorentini in terra toscana e fiorentina in particolare. Tra essi, nel periodo medievale, si possono ricordare in particolare quelli legati agli ordini dei Vallombrosiani e dei Serviti. San Giovanni Gualberto. Giovanni, figlio di Gualberto, nasce intorno all'anno 1000 dalla nobile famiglia dei Visdomini. Suo fratello Ugo venne assassinato e secondo i costumi del tempo Giovanni fu chiamato a vendicarne la morte con l'uccisione del rivale, ma incontratolo di fronte a San Miniato l'assassino si inginocchiò davanti al fratello dell'ucciso, mise le braccia in forma di croce e invocò pietà ottenendo il perdono. Quindi Giovanni entrò nel monastero a pregare e si narra che il crocifisso dell'altare avrebbe mosso il capo, spingendolo a rimanere nel convento. Scontratosi con il proprio abate, che era simoniaco, lasciò il convento e nel 1036, dopo varie peregrinazioni, insieme ad alcuni monaci giunse a Vallombrosa, dove applicò una nuova regola che cercava di coniugare la solitudine all'ideale cenobitico. Papa Pio XII lo ha dichiarato patrono dei forestali d'Italia. San Bernardo degli Uberti. Bernardo nacque intorno al 1060 a Firenze, nella nobile famiglia di Uberti. Alla morte del padre, ancora giovane, Bernardo ereditò vasti possedimenti, ma convertito da una visione, nel 1085 entrò nell'ordine vallombrosano, donando ad esso tutti i propri beni e divenendone successivamente abate generale della congregazione. Papa Urbano II lo creò cardinale e vicario pontificio in Alta Italia. Era l'epoca della lotta per le investiture e l'abilità diplomatica di Bernardo spinse ad addirittura la città di Parma, che si era ribellata all'imperatore, a chiedere che il Vallombrosano fosse nominato suo vescovo. Fino alla morte, avvenuta a Parma nel 1133, continuò un'assidua attività diplomatica, evitando frizioni eccessive tra impero e papato. Dai Vallombrosani, Bernardo è considerato un secondo fondatore e il suo culto è equiparato a quello di San Benedetto e di San Giovanni Gualberto. Nell'iconografia è rappresentato con abiti vescovili, sotto cui si vede la veste monacale. Sant'Andrea Corsini, primogenito del nobile Niccolò Corsini e di Gemma Stracciabende, il carmelitano Andrea, 1301 e 74, si distinse per carità e coraggio nella terribile peste del 1348, ponendosi con eroica dedizione al servizio degli ammalati. Come vescovo volle vivere a Fiesole, rinunciando al comodo palazzo fiorentino. Manifestò singolare zelo nella predicazione, nella preghiera, nell'austerità, nella visita alle parrocchie, nella difesa della libertà della Chiesa contro soprusi e ingerenze, come pure nella carità verso gli umili e diseredati. Prestò particolare attenzione ai suoi preti, stabilendo precise norme circa il loro reclutamento e la loro preparazione culturale e spirituale. Amministrò diligentemente i beni ecclesiastici, disponendo ingenti somme per la costruzione e il restauro di chiese e di monasteri. I fiorentini gli attribuirono la vittoria contro i milanesi nella battaglia di Anghiari del 1440. E siamo a San Filippo Benizi. Filippo, nato dai nobili Giacomo Benizi e Alba Verde Frescobaldi, Filippo 1233-85, sarebbe dovuto diventare un medico, prima a Parigi e poi a Padova, dove si laureò. Insoddisfatto della professione, decise di entrare nei Servi di Maria a Montesenario. Estremamente acuto, nel 1267 divenne addirittura priore generale. Governò l'ordine con grande equilibrio e umiltà, fondò il ramo femminile dei Servi di Maria e si distinse per l'instancabile attività organizzativa e pastorale. Rimase estremamente umile, tanto che nel 1269, quando fu ventilata la sua elevazione al soglio pontificio, egli si rifugiò come eremita nei boschi di Bagni, San Filippo alle pendici della Miata. Per questo nell'iconografia viene infatti spesso rappresentato con una mitria papale alato, a ricordare la sua rinuncia alla carica. E come finale siamo a Santa Giuliana Falconieri. La fiorentina Santa Giuliana Falconieri, 1270-1341, è la fondatrice delle Mantellate, cioè del ramo femminile dell'Ordine dei Servi di Maria, o Serviti. Entrata in convento giovanissima e diventata nel 1304 superiora di una comunità servita, si fece notare sia per le qualità cristiane che per le capacità intellettuali. La leggenda vuole che la santa morente, impossibilitata a fare la santa comunione, abbia chiesto che la particola consacrata le fosse posta sul petto. L'ostia sparì, lasciando un alone violace sulla pelle in corrispondenza del cuore. Per questo Giuliana viene rappresentata negli abiti di mantellata con un'ostia sul petto. E qui, cari ascoltatori, ci fermiamo e ascoltiamo musica.
Camminiamo sulla strada che hanno percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove te. Quando in ciel dei santi tuoi la grande città. il sol si spegnerà. O Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me. C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor, ma io so che verrà il giorno in cui tutto cambierà. E quando in ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà, o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me. Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgerà, o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
Chiara Lubich e le sue amiche, ecco una fede, una santità, una carità, un amore vissuto insieme. Scrive la Florence Gillet. Non saremo mai capaci di valutare l'aiuto che i fratelli ci danno, anche se non ce ne accorgiamo. Quanto coraggio infonde in noi la loro fede, quanto calore il loro amore, come ci trascina il loro esempio. Chiara Lubich, 1920-2008, l'autrice di queste righe, è mondialmente conosciuta come colei che ha saputo trascinare dietro a Cristo, perché animata da un potente carisma dello Spirito Santo, centinaia di migliaia di persone. Colei che parla alle folle, intesse rapporti con buddisti, musulmani, è seguita da persone senza convinzioni religiose e ridà su scala ridotta ma reale un soffio di vita alla politica, all'economia. Come valutare allora l'aiuto che ha ricevuto da molti fratelli e sorelle? Sulla bilancia degli apporti di ogni tipo che hanno reso Silvia Lubich semplicemente Chiara, pesa non poco l'amicizia con le sue prime compagne. Tutto è incominciato con una scelta intima e personale, la scelta di Dio, e con la consacrazione nella verginità nel 1943 a Trento, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ben presto non è un io, ma un soggetto collettivo che si muove, agisce, comprende, prega e ama. Chiara e le sue compagne si chiamano Josie, Natalia, Valeria, Palmira, Silvana. Avrebbero potuto diventare persone qualunque. Invece sono state dei fari nei 5 continenti, pescatrici di uomini 2000 anni dopo Pietro. E tutto ciò a causa dell'amicizia indefettibile con Chiara Lubich. Questa storia ha dell'incredibile, eppure è molto semplice. Si capisce se si apre il Vangelo al capitolo 13 di Giovanni e si legge: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Un comandamento praticabile solo insieme. Nessuno può viverlo in solitudine. Quando nei rifugi per ripararsi dalle bombe ascoltano questo brano, si scambiano uno sguardo di intesa profonda mentre misurano l'impegno richiesto dal «come io ho amato voi». Non esitano a dichiararsi reciprocamente: «Io sono pronta ad amarti fino a dare la vita per te». È un patto che ognuna suggella con le altre. È la volontà di spazzare via alla radice ogni invidia o competitività, così facili tra donne. Chiara lo considererà l'evento fondamentale da cui tutto è fluito, l'inizio di un nuovo stile di vita, il fondamento, la pietra angolare sulla quale poggerà l'edificio del movimento dei focolari. Non è certo una cosa inedita nella storia della Chiesa. Agostino, Benedetto, Francesco hanno inserito nelle loro regole di vita l'amore fraterno. Ma qui c'è qualcosa di nuovo, forse. Chiara ha il talento della comunicazione. Per lei è impossibile che non circoli tutto tra loro. Perciò trasmette alle compagne, che tanto ama, ciò che vive e tutto quanto lo Spirito Santo respira. Così, sulla base del patto vissuto in una fedeltà a volte eroica, il gruppo di amiche cammina insieme. Sono un'anima sola. Si può parlare di amicizia? Sono amiche o sorelle? Tra loro c'è un legame solido come la roccia. E vorrei illustrare con due esempi la qualità di questo rapporto unico di amicizia che valorizza, libera le potenzialità, sostiene, fa crescere la persona ed edifica un'opera di Dio. Si è nel 1954. Da quando si erano conosciute a Trento è passata una decina di anni tra conquiste, luci, amore e gioia, a volte lacrime. A Roma vivono con Chiara Giosi, Graziella, Natalia, Vittoria, chiamata Aletta, Marilyn, Bruna, Giulia, chiamata Eli. Un giorno, mentre Chiara si ferma a guardarle a una, le viene in mente una frase del libro dei Proverbi. La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne. Dal libro dei Proverbi, capitolo 9, primo versetto. Chiara vede 7 giovani donne, ognuna con un suo talento, con una sua genialità, unite tra loro e radicate in Dio. Ecco le 7 colonne della sapienza sulla quale costruire la casa. Ecco i 7 colori dell'arcobaleno che scaturiscono da un'unica luce, l'amore. 7 aspetti dell'amore interdipendenti tra loro, fluenti l'uno dall'altro e l'uno nell'altro. A Josie, Chiara affida la gestione della comunione dei beni e degli stipendi, nonché la cura dei poveri. È la comunione dei santi in cielo, la comunione dei beni sulla terra, il rosso dell'amore. A Graziella, Chiara affida la testimonianza e l'irradiazione, l'arancio. Graziella porterà questo spirito negli ambienti più vari, senza mai dimenticare che l'apostolato inizia dal saper dare la vita per l'amore scambievole. Natalia, chiamata Angiolone, era stata la prima compagna. A lei impersonare il cuore di questo ideale. Il grido di Gesù abbandonato da amare per vivere da persone che sanno donare, con il loro solo essere amore, porterà questo segreto tra i membri del movimento e oltre la cortina di ferro. Era la spiritualità e la vita di preghiera, il giallo dell'arcobaleno. Aletta sarà ricordata come colei che infuse tra i membri del movimento l'impegno del prendersi cura della salute fisica, mentale, spirituale, per essere in grado di formare una comunità unita nell'amore e nella pace. Lo fece nel Medio Oriente in guerra. Chiara le affidò la natura e la vita fisica, il verde. A Marilyn, che visse 15 anni nella foresta del Camerun in mezzo a una tribù che praticava la religione tradizionale e testimoniò un rispetto incondizionato per la loro cultura, Chiara affidò l'azzurro, l'armonia e la casa. Bruna era un'intellettuale e Chiara la vide come colei che doveva sviluppare l'aspetto degli studi come corredo alla sapienza. Colore indaco. A Eli, che stava sempre a fianco a Chiara, curandosi di tutti i membri del mondo, vivessero all'unisono con un solo corpo, fu affidato l'aspetto dell'unità e mezzi di comunicazione, il colore violetto. Ci fermiamo anche qui, cari ascoltatori, per ascoltare un po' di musica. Compagni di Chiara Lubich che avranno successivamente dei compiti particolari o andranno nei cinque continenti. Sono Dori, Ginetta, Gis, Valeria, Lia, Silvana, Palmira. Quasi 20 anni dopo, quando il movimento era ben consolidato in molte nazioni, grazie al lavoro delle sue prime compagne e dei suoi primi compagni, Chiara stessa volle spiegare il rapporto che la legava alle sue compagne nell'intimo della sua casa, del suo focolare. La Filadelfia, Philos Adelphos, amanti della fraternità, amore fraterno. La Filadelfia, nel mio focolare, è più che una realtà. È qui che io prendo forza per affrontare le croci di ogni giornata, dopo l'unione diretta con Gesù. Qui l'una si preoccupa dell'altra, a seconda del bisogno. Qui si va dalla sapienza comunicata con spontaneità ai consigli pratici sulla salute, sul vestito, sulla casa, sul mangiare, ad aiuti continui, quotidiani, con sacrifici che spesso non si contano. Qui, insomma, sei convinto che non sarai mai giudicato dal fratello, ma amato, scusato, aiutato. Qui il tradimento, pur minimo, non è pensabile. Qui scorre sangue di casa, ma sangue celeste. Quando poi voglio verificare se la mia è un'ispirazione, se una conversazione che devo fare a chi che sia, o scrivere un articolo, o da correggere in un punto o in un altro, glielo leggo chiedendo solo il vuoto assoluto di giudizio. Chiara quindi si fa consigliare dalle consorelle. Esse lo fanno, ed io sento ingrandita la voce di Gesù dentro che mi dice: qui bene, qui a capo, qui è troppo lungo, qui spiega meglio. Rileggo con loro il testo e lo troviamo come desiderato, con gioia di tutte. Non sorprende allora che, come testamento, Chiara Lubich abbia lasciato ai suoi questa semplice frase, pregna però di una lunga esperienza e savoir-faire: siate sempre una famiglia. E qui finisce la nostra storia delle di Chiara e delle sue amiche. Però vogliamo completare qualcosa d'altro, facendosi aiutare dal biblista e servo di Maria, padre Hermes Ronchi, che intitola così il suo suggerimento, la sua esortazione. Dice: camminare al ritmo del cuore. Dice ancora: nessun naufrago lo è per sempre, se solleva lo sguardo a una stella polare. E la Bibbia preferisce sempre le storie imperfette a quelle integre e lineari. A orientarsi con i desideri, con la bussola del cuore, vuol dire vivere in modo più dolce, più lento, più profondo. Orientarsi con i desideri alzando lo sguardo, gesto profetico che viene prima del primo passo. Alza gli occhi e guarda. Due verbi bellissimi. Alzare il capo, sollevare gli occhi per scorgere arcobaleni e stelle, stelle comete. Affacciarsi alle finestre di casa per cogliere il grande respiro del mondo. Alza il capo, cerca un pertugio, un angolo di cielo e poi da lassù interpreta la vita, ma a partire dal senso alto del vivere. Siamo un'umanità di legni storti, scrive Immanuel Kant, il filosofo dell'Ottocento, filosofo tedesco. Siamo fragili legni, naviganti insieme sul mare dell'essere. Possiamo fare naufragio, ma ci sarà sempre qualche cosa, un rottame di nave, un tronco d'albero o un gancio in mezzo al cielo, ai quali aggrapparci, fino a che spunti una vela sulla solitudine del mare. Può capitare di perdere la stella cometa, come immagini, o di sbagliare strada. Non tutte le strade sono un percorso, ma Dio instancabilmente, come un magnifico navigatore, traccia di nuovo la rotta, ricalcola il percorso. Nessuno è perduto, nessuno. Nessun naufrago lo è per sempre, se solleva lo sguardo a una stella polare. Anzi, la Bibbia sembra preferire le storie rotte a quelle lineari, le storie imperfette di ricomposizione e aggiustamenti a quelle integre. E questo vale per tutti, singolo, famiglia, popolo. La parola di Dio ama vicende di ripartenza e ricominciamenti più che lo svolgimento lineare dei fatti. Quando mai la mia esistenza è avanzata come una linea retta, razionale, senza sorprese? I nostri percorsi sono tutti accidentati. I sentieri si spezzano, si perdono, si aggrovigliano. Non esiste una vita dal percorso lineare, senza i zig-zag della nave nella burrasca. Ciò che affascina è la capacità di Dio di ricalcolare il percorso, di rovesciarci le situazioni. Quando tutto sembra finito, al cuore del peggio, la speranza apre le sue ali. Il nuovo nella Bibbia sorge sempre sulle paludi o dai deserti. Se non c'è una strada per la felicità, come ci si può arrivare? Alzando lo sguardo e orientandosi con i propri desideri, la felicità si è mimetizzata nella mappa dei nostri desideri. Infatti, il segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai e lavorare per ciò che ami. Così scrive Dostoevskij. I due primi discepoli alzano lo sguardo sopra le acque del Giordano e si mettono a seguire il giovane rabbì. Stanno ricalcolando il percorso. Gesù, giratosi verso di loro, dice: «Che cosa cercate?» In quel verbo cercare è la nostra definizione. Noi siamo creature di domanda e di ricerca, creature di desiderio. La domanda di Gesù è parola di Dio in forma di cammino. Apre porte, traccia sentieri nel cuore, ricalcola. Le risposte definiscono, le domande suggeriscono. Le definizioni chiudono, le domande aprono strade, invitano oltre. Le domande sono giovani sempre, come l'alba, come un mattino dell'anima. Ecco, e ancora noi facciamo la solita nostra pausa musicale.
Che salpino le navi, si levino le ancore e si gonfino le vele. Verranno giorni limpidi e dobbiamo approfittare di questi venti gelidi del greco e del maestrale. Lasciamo che ci spingano al di là di questo mare. Non c'è più niente per cui piangere o tornare. Si perdano i rumori, presto si allontanino i ricordi e questi odori. Verranno giorni vergini e comunque giorni nuovi. Ci inventeremo regole, ci sceglieremo i nomi. E certo ci ritroveremo a fare vecchi errori, ma solo per scoprire di essere migliori. Mentre tu, intanto, nel tempo che resta, sei qui accanto, è già molto diversa e bellissima. Sei bellissima. Una nave in mezzo al mare, un'immagine semplice e potentissima. ma anche l'unica forse che riesce a mettere insieme, secondo me, due cose, due emozioni apparentemente opposte: la più grande speranza e la più grande disperazione, come nella storia che vi abbiamo appena raccontato, che è una storia come tante vite, vite affidate al mare. E ci vuole la più grande disperazione per affidare la propria vita e quella dei propri cari al mare, a un destino così ignoto e pericoloso. Poi la speranza è quella che fa sopravvivere, che fa andare avanti, quella che ci viene in soccorso. Ma storie così ce ne sono tante, e sotto le onde di questo mare ce ne sono tantissime. Storie che nessuno ha mai potuto sentire o raccontare. Migliaia di storie, migliaia di vite. Quasi 25.000 solo negli ultimi 8 anni. E allora sperare che navi come questa, ad esempio, possono loro intercettare quelle storie prima che scompaiano sotto queste onde. E questa speranza è forse la più giusta. Ed è un dovere. E nessuna legge, già scritta o ancora da scrivere, potrà dirci che non è questa la cosa giusta da fare.
Dalla rivista Credere, un bell'articolo testimonianza della giornalista Daniela Bilanzuoli. Nei migranti c'è il volto di Dio. Don Mattia Ferrari, cappellano della ONG Mediterranea Serving Humans, vive la sua vocazione come una missione a fianco degli ultimi. Ogni giorno nel Mediterraneo si lotta per mettere in salvo vite umane, e quelle stesse vite immerse in un mare di dolore e di speranza hanno salvato un giovane ragazzo. Si tratta di Mattia Ferrari, sacerdote di 30 anni, modenese, che ha trasformato il suo ministero in una missione di accoglienza e di assistenza. Don Matteo è il cappellano di Mediterranea Serving Humans, una delle ONG, organizzazioni non governative, più attive nel soccorso ai naufraghi. Ha da poco pubblicato il suo nuovo libro intitolato Salvato dai migranti, nel quale racconta la sua personale esperienza di vita che, tra momenti difficili e sostegno ai più deboli, è culminata nella collaborazione con l'associazione di volontariato. Una biografia che ha trovato in Papa Francesco un sostenitore d'eccezione. Ne ha scritto la prefazione. Le radici della vocazione di Mattia. Nato in una famiglia cristiana a Formigine, una cittadina della provincia di Modena, Mattia è cresciuto in un ambiente di fede vissuta e di servizio concreto per gli ultimi. Così si esprime Don Mattia: la mia famiglia mi ha insegnato ad amare come Gesù, a stare accanto agli emigranti. Sono cresciuto a contatto con le suore minime della Dolorata e con le salesiane dell'oratorio Don Bosco, e piano piano ho sentito la chiamata a seguire Gesù in modo specifico come prete. La strada da percorrere però non è stata priva di difficoltà. A 18 anni la morte del suo amico Fabrizio a causa di un attacco epilettico, porta Mattia a una crisi profonda. In quei momenti, egli dice, mi sono chiesto, qual è il vero volto di Dio? Dice ancora con onestà, sarà poi l'incontro con gli ultimi a fornirgli quella risposta che terrà salda la sua fede. Conoscere lo straniero. Diventato prete nel 2015, inizia a prestare servizio nella chiesa di Sant'Antonio a Modena. Lì si approccia per la prima volta al mondo dei migranti. Conosce Martin, un giovane nigeriano appena sbarcato. E qui testimonia. Mi ricordo che entrò in sagrestia dopo la messa. Era solo e spaesato. In quel momento mi chiesi se fosse il caso di ignorarlo o di amarlo. E alla fine, ho scelto di amarlo. Egli racconta. La parrocchia diventa così un luogo di accoglienza per i migranti. Non solo un rifugio materiale, ma anche uno spazio di ascolto e di dignità. Da quel momento, la missione di Don Mattia Ferrari è sempre più rivolta a loro, agli esclusi. Nel 2018 viene contattato dai fondatori di Mediterranea Solving Humans, che aveva già conosciuto in alcuni centri sociali, i quali gli chiedono di diventare un ponte tra la Chiesa e la ONG, spesso vista con diffidenza. È stata una chiamata naturale, spiega. Mediterranea è nata per unire la società civile in una missione di giustizia e la Chiesa non poteva restarne fuori. Mattia parla con chiarezza, non si tira indietro nel denunciare le politiche di respingimento che costano la vita a migliaia di persone nel Mediterraneo. Si esprime così il sacerdote. Quello che succede ai migranti non è una fatalità. Naufragi e respingimenti sono frutto di precise scelte politiche e di omissioni di soccorso. Non possiamo continuare a voltare lo sguardo, afferma duramente. Le persone non annegano per caso. C'è una chiara responsabilità umana nelle scelte che condannano i migranti a rischiare la vita in mare o a restare intrappolati nei lager biblici. Il suo impegno, l'impegno di Don Mattia a bordo della nave Mare Ionio della ONG, lo mette subito a contatto diretto con il dramma di chi fugge. Dice ancora il sacerdote, ogni volta che siamo in mare sentiamo il peso della responsabilità. Ogni vita salvata è un miracolo, ma ogni vita persa è una ferita che non si rimargina. Dice così Don Mattia. Don Mattia però non si occupa soltanto di soccorso fisico. Accompagna spiritualmente gli attivisti, molti dei quali non credenti o di altre religioni. In momenti così difficili, anche chi non ha fede cerca risposte spirituali. Il mio compito è ascoltare senza imporre nulla. Sono tante le critiche che il giovane sacerdote riceve, eppure non si lascia scoraggiare. Dice egli stesso, quando si attacca chi salva vite in mare, si attacca il Vangelo stesso, dichiara con fermezza. La Chiesa non può restare neutrale. Se non accoglie e non ama, perde il senso del suo essere. Il suo è un messaggio forte, che risuona chiaro, soprattutto in un contesto in cui queste associazioni sono spesso bersaglio di scontri politici. La polemica contro chi accoglie è in realtà una polemica contro la parola di Dio. Se vogliamo essere onesti, allora, bisognerebbe prendersela con chi ci ha comandato di accogliere lo straniero. E quel qualcuno è Gesù. Convertire il cuore. Occorre convertire il cuore. L'esperienza di Don Mattia Ferrari non vuole essere soltanto una denuncia delle ingiustizie, ma anche un invito alla conversione del cuore. Ho visto persone cambiare completamente atteggiamento verso i migranti. Quando incontri l'altro, quando lo vedi con i tuoi occhi e tocchi con mano le sue sofferenze, non puoi più restare indifferente. Il cuore si apre e con esso anche la mente. I migranti mi hanno insegnato che cosa significa dar la vita per il Vangelo. Ho imparato più da loro che da qualsiasi libro o studio teologico. Questa è un'affermazione che racchiude tutta la profondità del suo lavoro e che invita a guardare oltre le apparenze, a cercare il volto di Cristo nei volti di chi soffre. Il suo messaggio è chiaro: accogliere i migranti non è solo un atto di carità, ma un dovere cristiano. È parte integrante del Vangelo e ciò che ci ha insegnato Gesù. Così dice Don Mattia. Se perdiamo di vista questo, perdiamo la nostra anima. E ora, cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra serata. Grazie per il vostro ascolto e vi auguro pace. Pace a voi che siete in Cristo. Buona serata e buonanotte da Suor Gasparina.
Andavamo che non era ancor giorno, la bocca piena di sogni e dolore. Lasciavamo in un niente di ore lì attorno, una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come una danza.
E andavamo nel mondo, America, Europa, dovunque ci fosse uno spazio comunque, sapendo di andare a soffrire per vivere e ricostruire, mescolando al sangue la storia per creare una nuova e vitale memoria. In un turbinio di speranza, di vita futura, lavoro, di gioia, per noi a decine, a migliaia, per noi così in tanti, per noi niente, nessuno,
per noi emigranti.
Siamo per caso, per sorte, su quei gusci di noce affollati, di scafisti violenti, di umanità nuda, donne, vecchi, bambini e di morte. Un confuso partire, ignoto l'arrivo, non più l'ora o del giorno, ma se arrivi è da vivo. Ma nei cuori si allarga un respiro che ci spinge a andare, ad osare sul mare. Fra paure e gli stenti di quel mare mai visto, ma stringendo un sogno fra i denti, che qualcuno lontano ci accolga, ci tenda una mano a noi supplicanti, a noi meno di niente e nessuno, noi diversi di pelle e cultura, noi che siamo anche forse il futuro, a noi i migranti. E veniamo da un mondo di guerra e di fame dovunque, e cerchiamo una patria comunque per tornare a sperare, per vivere ancora. E veniamo da un mondo di guerra e di fame dovunque, e cerchiamo una patria comunque per tornare a sperare, per vivere ancora e ricominciare. Thank you.
Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.